Salmo 63, credo che tutti lo sanno quasi a memoria, perché è il salmo che nel breviario, nella preghiera ufficiale della comunità cristiana, è quello che si legge durante le feste, domeniche, feste, solennità. Questo è il primo salmo, il famoso: O Dio, tu sei il mio Dio, l'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, eccetera, tutto col resto. Però che il rischio è, come sempre, quando si trovano questi salmi, di innescare il pilota automatico, senza renderci, come quando si dice Padre nostro, che sei in cielo, santificato. Fermati, cerca di capire come stai pregando, a chi ti stai rivolgendo. E un salmo veramente bello, è un salmo, secondo me, uno dei salmi, uno dei capolavori del Salterio. L'ho intitolato così: Desiderio vivo dell'esperienza di Dio e della sua lode. Infatti è il salmo per eccellenza, uno dei salmi per eccellenza del desiderio. E potremmo dire, in sintesi, io credo che potremmo dire così, è come se questo salmo ci dicesse: Dio è il più grande tesoro. E qui siamo ancora al tema del tesoro, no? Se trovi un tesoro, cerchi di portarlo a casa, di non perderlo, di non fartelo rubare. Ricordiamo tutto il tema della custodia del cuore, tutto il tema della custodia anche di ciò che è prezioso. Pensate a Maria. Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Dio è davvero il grande tesoro. E c'è un'esagerazione in questo salmo, che sono appena 12 versetti, per ben 17. Ci sono ben 17 pronomi e aggettivi di seconda persona nella lingua ebraica. Quindi c'è proprio questo io, tu, io, tu, io, tu. Quindi è un rapporto di intimità col Signore, no? In fondo il rapporto io, tu è un rapporto d'amore, è un rapporto di profonda comunione. Intanto cominciamo a vedere il primo versetto, che ci presenta un po' sempre la dedica di chi è, eccetera, eccetera. Si dice Mitzmor, quindi Salmo, Le David, di Davide, e poi nell'essere lui nel deserto di Giuda. Questa è la traduzione letterale. E naturalmente noi diciamo quando era, oppure mentre era. Ricordate, dal punto di vista storico, la vicenda... La vicenda di Davide si riferisce a 1 Samuele 22-24, dove Davide è costretto a scappare da Saul perché Saul aveva minacciato di ucciderlo. Però questa, come sempre, è il tentativo di una collocazione di un salmo che probabilmente ha un'altra origine. È piuttosto l'uomo che sente il desiderio profondo di una comunione con Dio. Potrebbe essere anche il salmo, io non ho competenze, però spesso ci sono questi salmi di nostalgia, di desiderio di Dio, sono nati durante l'esilio, quando non c'era la possibilità di recarsi alla città santa, Gerusalemme, quando tutte le grandi celebrazioni solenne che si svolgevano nel Tempio non erano veramente, non c'erano più. Non c'era più nessun tipo di liturgia. Voi sapete che la sinagoga di fatto è nata in esilio, perché era l'unica maniera per trovarci. Questi esuli che si trovavano di tanto in tanto almeno potevano leggere la Torah. E sinagoga all'inizio probabilmente era un po' improvvisata, ma dopo i giorni in cui ci si trovava, era lunedì, giovedì e venerdì e sabato. Erano i tre giorni in cui si faceva questo momento di sinagogale. Quello obbligatorio era il sabato, però i fedelissimi avevano anche altri momenti. E comincia con Dio mio, Dio, Dio mio, in ebraico Elohim Eliatah. Tutto lì. Noi diciamo Dio, Dio mio, tu, basta. Così in ebraico. Noi abbiamo aggiunto tu sei il mio Dio, ma in realtà è Dio, Dio mio, tu. Basta, tu. Io e te. Ci ha fatto questa sintesi. E poi cerco te. Non c'è, ho cercato in vano sui due testi ebraici che ho, che di cercare all'alba, ma non c'è l'alba, non so perché c'è all'alba. Può darsi che sia preso magari dalla Vulgata oppure dalla traduzione dei 70, non sono andato a verificare che quelle, perché sennò quando io metto studiare i salmi dovrei metterci una settimana per salmo, non riesco più a cavarmela. Però da quel che ho guardato sui testi che ho, non nessuno, ho detto ma non c'è l'alba, però siccome i traduttori alcuni la danno e anche la traduzione ufficiale della CEI la dà, però Dio, Dio mio, tu cerco te. E di te, cioè ebbe sete di te la mia anima. Ancora qui la parola è, come vi dicevo stamattina, dall'altra parte, nafshi, che di per sé è vero, si può tradurre la mia anima, ma vorrebbe dire il mio essere, la mia vita, cioè tutto il mio, la mia persona intesa come qualcosa che è vitale dentro di me, no? Ricordate, come già dicevo, non avere paura di quelli che uccidono il corpo, ma di chi ti toglie la voglia di vivere, cioè la mia forza vitale sente come un desiderio di te, ecco. E poi c'è un'altra parola, ha spasimato verso di te la mia carne, quindi c'è questa forza vitale, ma anche carne, la lingua ebraica non vuol dire semplicemente il corpo, ma vuol dire la mia fragilità, io che sono fragile, ricordate quando Paolo parla di carne e spirito, parla di della fragilità di chi crede di bastare da solo, no? Quindi ha spasimato, e proprio c'è una parola molto, molto breve in ebraico, kama, non è che spasima, ma ha spasimato, quindi è qualcosa che è nato prima, ha cominciato prima, questo movimento di desiderio è nato dentro di me prima ancora che io lo percepissi, in una aridità esausta, senza acque. Quindi che cosa, qual è l'immagine? L'immagine è come se io fossi in un deserto dove manca l'acqua, qui le acque comunque vuol dire neanche un ruscellino, neanche una piccola cisterna, non è l'acqua in senso, ma i modi con cui l'acqua io la posso trovare, no? È quello che c'è un plurale. Perché sono le diverse acque, posso trovare un ruscello, una pozzanghera, una cisterna, un pozzo, ecco. E ecco, quindi io la mia vita in fondo vive questo senso di aridità. Immaginiamo il deserto che quando è passata arriva l'estate, si apre, si fende proprio, abbiamo queste fenditure, la terra si come se aprisse la bocca, come avesse sete. Così nel santuario ho guardato verso di te. Il santuario è il tempio, ma potrebbe essere anche un'immagine che quest'uomo, se fosse Davide ed è nel deserto, certamente non può dire che ne sa. Però potremmo dire che ho guardato nel santuario perché è piuttosto il mio desiderio è così forte che io l'ho già oggettivato, l'ho già fatto diventare una cosa che vedo già, no? Quando uno ha fame dice vedo panini dappertutto, no? Ecco, oppure ho visto panini dappertutto, come quella volta che ho fatto un ritiro molti anni fa, una settimana di ritiro alle Frattocchie, dopo una settimana di Quaresima, le frattocchie. Dunque, intanto non ho pregato molto bene perché c'era fame assoluta, cioè tavola, uovo, ciuffo di insalata, la Quaresima. Dopo una settimana arrivo alla stazione dei Termini, vedevo panini dappertutto. Dice, no, non è bene fare qualche monastero di trappisti una settimana proprio in Quaresima, è un'imprudenza che... Ecco, no, no. Ecco, per cui ecco, la sete e la fame intesa in senso reale, no? Quindi lo vedo già questo santuario, talmente desiderio di vederti che io già l'ho guardato, quindi ho guardato verso di te così nel santuario, per vedere la tua potenza e la tua gloria. Cioè, Signore, voglio vedere la potenza, qual è la potenza di Dio? Guardate che la potenza di Dio è l'amore, non è la potenza distruttiva di Dio, nella Bibbia... È il Dio che si manifesta attraverso la misericordia, è il Dio che è di lunghe narici, come già vi dicevo, cioè un Dio che ti dà tutto il tempo per convertirti, quindi la potenza è la potenza della misericordia e della tua gloria, vuol dire che tu veramente nella mia vita sei un peso, hai un peso, non sei un peso perché sei un peso brutto, ma hai un peso nella mia vita, cioè sei colui, la gloria, ve l'ho già detto, che kavod vuol dire proprio peso, cioè quando Dio ha peso nella tua vita. E dunque già vi dicevo, no, nella sintesi che vi ho dato, Dio è il più grande tesoro, quindi Signore davvero tu sei il mio tesoro. E questi sono i primi versetti, versetti 2 e 4. L'immagine, avete visto, è l'immagine della sete, insomma, no? Perché buona è la tua misericordia più della vita. Anche qui vedete, qual è il desiderio che io ho di Dio? È perché voglio fare esperienza della sua esed. La misericordia, già stamattina avevo detto, misericordia, bontà, pazienza, amore, tenerezza, cioè è un termine onnicomprensivo questa esed, che noi traduciamo misericordia. Poi tra l'altro buono, nella lingua ebraica, buono, tov, vuol dire sia buono che bello. Quindi è una misericordia che è buona, ma perché è bella. Ed è bella perché si prende cura di te, perché sei importante per lui. Ricordate che l'amore vuol dire questo, tu sei importante per me. Dire a uno, una mamma che si china sul suo figlio, dice tu sei importante per me. Quando uno si sente importante per l'altro, nasce un senso di libertà interiore, di gioia, di consolazione. E poi entriamo nella... Quindi le mie labbra ti loderanno. Quindi, Signore, io voglio lodarti. Sono sicuro, vedete che si esprime al futuro, no? Sono sicuro che arriverò di nuovo a celebrarti, arriverò di nuovo a lodarti. La lode che è la todà, che è... potremmo dire la sintesi di ogni preghiera ebraica, questa della lode che è un po' quello che noi possiamo chiamare l'Eucaristia, no? Lode e ringraziamento. Seconda strofa va dal versetto 5 al versetto 9, un'altra immagine, quindi la prima immagine abbiamo visto la sete, la seconda immagine è quella della fame. Così ti benedirò nella mia vita, e anche qui durante tutto il mio esistere, Signore, io sarò in lode e in ringraziamento per le cose che fai. Quando San Paolo dice che dobbiamo sempre ringraziare, sempre pregare nel ringraziamento, e trasformare la nostra vita in Eucaristia, è proprio questo, cioè diventare noi stessi un'offerta gradita a Dio. Signore, sei così importante per me che io mi offro a te quasi a dirti la mia riconoscenza, mi metto nelle tue mani totalmente. Quindi ti benedirò, nel tuo nome solleverò le mie palme. Sollevare le palme era il modo della preghiera di supplica, noi quando facciamo il Padre Nostro di solito diciamo così, ma loro alzavano le palme in questa maniera, e quindi nel tuo nome vuol dire davanti a te, nome è la persona, nella lingua ebraica dire sia santificato il tuo nome vuol dire che la tua persona sia riconosciuta da me come grande, come immensa, santa. E poi ancora un'altra, ecco qui l'immagine che è l'immagine della fame, che dicevo, come con midollo e grasso sazierò la mia anima. Cioè, per la cosa migliore per gli ebrei era il midollo e il grasso, cosa che noi di solito scartiamo, no? Colesterolo. E invece no, era quello che veniva offerto sull'altare perché era il più gradito a Dio. Cioè, anche perché, capite, con i mezzi che avevano loro per nutrire il bestiame, il grasso non era poi così tanto, allora era qualcosa di prezioso. Quindi, in effetti, la traduzione che vi ho dato mi pare che parli di carni succulente, no? No, cosa dice?
Grasso e adipe,
ecco, sì. Che però, io ho trovato un'altra traduzione che parlava di carni succulente. E con labbra di esultanze, noi diciamo canti di gioia, ma labbra di esultanze ti loderà la mia bocca. E allora la lode qui, c'è dentro la parola alleluia, no? Yalel, ti loderà, Yalel, vedete che c'è dentro l'alleluia, ti loderà la mia bocca. E quindi da una parte abbiamo quindi la sete, dall'altra parte la fame, e continuiamo di nuovo su questa fame, come si esprime questa fame. Addirittura è quando uno dice, no, ho talmente fame che me lo sogno anche, mi sogno i panini anche di notte, no? Ecco, qui addirittura viene presentato il giaciglio, cioè se mi sono ricordato di te nel mio giaciglio, nel momento in cui mi ricordo, è come ricordare qualcosa di cui non posso fare a meno, cioè sento dentro di me il desiderio che non può essere colmato e che è quello di una fame inestinguibile, no? Quindi se mi sono ricordato di te nel mio giaciglio, medito di te, addirittura non sarebbe il contrario, nelle veglie notturne medito di te. Quindi potremmo dire che dal mattino alla sera, Signore, tu sei il mio pensiero fisso, tu sei colui che mi accompagna in ogni momento. Perché sei stato per me un aiuto. All'ombra delle tue ali io grido di gioia. Ancora una volta, vedete l'espressione, l'abbiamo già trovata stamattina, l'ombra delle tue ali. Non sono le ali di aquila, come vi dicevo, del Esodo, nel libro di cui si parla nel libro dell'Esodo, ma sono le ali dei cherubim, dell'arca dell'alleanza, queste ali che coprivano l'arca. Quindi dire mi trovo, ho bisogno, vivo all'ombra delle tue ali vuol dire Signore mi sento vicino a te, sono entrato almeno col desiderio nel santo dei santi. Quindi io all'ombra, cioè pensando, perché in realtà se Davide è nel deserto, se quest'uomo sta facendo l'esperienza della lontananza, è più un desiderio e un vedere con il desiderio del cuore che neanche il fare l'esperienza. Quindi già io grido di gioia all'ombra delle tue ali, io direi pensando già di poterti incontrare, davvero mi riempie il cuore. E a te ha aderito la mia anima, a te, ancora una volta la parola nafshi, ho detto che questa parola, la mia anima, vuol dire la mia vita, cioè senza di te non posso vivere, ecco, potremmo dire così, aderire a te vuol dire non posso vivere senza di te. E poi spiega perché mi sostenne la tua destra. La destra è il luogo della potenza, della forza, è il luogo della benevolenza. Perché la destra e non la sinistra? Penso che lo sappiate. disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. Gesù salì al cielo e siede alla destra del Padre. No, Padre è puro spirito, destra e sinistra sono uguali, che cosa vuol dire questa roba qui della destra? Ecco, pensiamo a come gli antichi si orientavano. Allora, orientare vuol dire guardare verso oriente. Se io guardo verso oriente vuol dire che la mia fronte è a est, le mie spalle sono a ovest, alla destra ho il sud, a sinistra ho il nord. Allora, il luogo della destra che cos'è? È il luogo del calore, da sud arriva il caldo, il benessere, i venti propizi, dal nord invece il vento freddo, glaciale. E dunque dire destra è il luogo del favore divino, è il luogo dove Dio esprime la sua benevolenza, quindi sedere alla destra di Dio vuol dire sperimentare la sua benevolenza. Sembra una cosa banale, ma guardate che perfino i romani, che erano molto superstiziosi, se quando uno usciva al mattino, il primo incontro, la persona che incontrava veniva da sinistra, era, tant'è vero che noi quando abbiamo, uno fa un incidente, cosa fa? Un sinistro. E se viene da destra è sempre un sinistro. Ecco, ma il motivo è perché è qualcosa di sfortuna, no? È una sfortuna che gli è capitata, quindi i romani superstiziosissimi, vai, no? Non facevano nulla su questo gioco che i romani superstiziosi, gli ebrei ci hanno giocato su per 2 anni, quando i romani hanno posto l'assedio a Masada, una fortezza imprendibile sul Mar Morto, che era un po' il nido d'aquila di Erode, e poi quindi gli ultimi guerriglieri che erano usciti, si erano andati da Gerusalemme durante l'assedio di Tito, si erano asserragliati a Masada, e questi guerriglieri che scendevano di notte, nottetempo, e i romani avevano nel campo, in un recinto, delle capre che servivano per fare il sacrificio prima della battaglia, quindi erano molto superstiziosi, dovevano gli aruspici, che erano quelli che, no, si chiamano così, che questi sacerdoti che sputavano le viscere per vedere se le viscere dicono è favorevole, sì, attacchiamo battaglia, sì o no, e allora questi scendevano durante la notte, prendevano delle schifezze, per esempio vermi, roba del genere, e le cacciavano a forza nello stomaco delle capre. Questi aprivano lo stomaco, trovavano vermi, dicevano, ah no, no, non si può, oggi è... non è una cosa fausta, è infausto, i giorni fausti è infausto, no, non si può, e quindi loro per 2 anni li hanno tenuti scacco così. Quando poi i romani si sono resi conto che probabilmente li giocavano, e allora dopo 2 anni finalmente mi pare che il generale Gallo, se non ricordo male questa storia di Israele, diede l'attacco. 2 anni ci hanno messo per costruire un terrapieno, i ingegneri romani, per arrivare su a Masada, che esiste ancora, questo terrapieno incredibile, 2 anni ci hanno messo per arrivare su, e quando sono arrivati su hanno trovato che erano tutti morti, si sono dati il suicidio, si sono uccisi piuttosto che cadere vivi nelle mani dei romani. Hanno trovato soltanto 4 donne, un bambino in una cisterna, salvi, ma non hanno trovato altro. E pensavano che fossero morti di fame, in realtà no, perché avevano ancora le cisterne piene e ancora le riserve piene. Però ecco, siamo partiti dalla destra, adesso abbiamo tutto un giro per arrivare a sinistra, comunque sia, ecco, allora eravamo, dunque non ho perso la destra, ecco, sì, la tua destra, mi sostenne la tua destra, sì, è la fine del versetto 9, e poi abbiamo l'ultima strofetta, 2 versetti ancora, versetto 10, no 3, 10, 11 e 12, e potremmo dire che qui troviamo cosa fa Dio, il giudizio divino, come sempre di fronte al male che mi insidia, Dio ha l'ultima parola, no? Ma essi, chi sono essi? Sono coloro che vogliono il mio male, normalmente nella Bibbia essi i nemici, ma in realtà vengono personificati, ma è il male per eccellenza, non sono necessariamente delle persone, è la tentazione di arrendersi, è il lasciarsi prendere dallo scoramento, è il pensare che non ce la farò mai, è il male che si annida dentro di me e fuori di me, comunque che certamente si cosifica, si fa vedere anche attraverso le persone che mi mettono i bastoni tra le ruote. Quindi essi, questi i nemici, per, sottinteso, la rovina, sì, no, c'è la rovina, no? Cioè non è per rovinarlo, ma essi per la rovina cercano la mia anima. Quindi io sto cercando te, Signore, ma c'è una situazione che mi sta creando disagio, sofferenza. Certamente riferito a Davide, questo vuol dire sono i servi di Saul che mi stanno cercando. In realtà sono i servi del maligno, sono quelli che vogliono la rovina della mia vita. E rovina, vedete qui nell'ebraico, nella rovina c'è Shoah. Vedete? Noi conosciamo cos'è la Shoah, vuol dire rovina. Vuol dire la rovina, proprio, che vuol dire quando uno è fallimento totale, ecco, potremmo dire. Io in mente, quando il mio professore di greco lui parlava chi in greco in scuola, olola, sono rovinato, no? Ecco, allora noi, mi ricordo, c'era una battaglia, una gara che facevamo noi seminaristi, c'era contro i professori che erano abbastanza giovani, a me sembravano vecchi perché avevano forse 35 anni, ma noi ne avevamo 16-17, un professore di 35 è già vecchio, no? E allora si faceva la partita pallavolo tra professori e allora mi ricordo che c'era Don Bellini, che era un professore di greco, ma veramente lui il greco prendeva in mano gli autori e li leggeva, noi credevamo che sta leggendo in italiano, e invece andavamo là a vedere durante la pausa, sta leggendo in greco e traduce letteralmente, come se fosse. E allora noi eravamo sbalorditi perché eravamo lì a dire cosa dice questa roba. Quarta quinta ginnasio, non è che proprio sei ai primi passi. E allora quando vedevamo che il pallone arrivava dall'altra parte di Don Bellini, facevamo così noi, oh no là! E lui dice, questi ragazzetti mi prendono in giro. E quindi la Shoah è proprio questo senso di fallimento totale, sono perduto, insomma, no? E allora essi per la mia rovina, perché mi vogliono perduto, cercano la mia vita, la mia anima. Ancora una volta Nefshi è un'altra volta in cui si trova ancora l'anima, cioè anima intesa come vita. Questi cosa faranno? Scenderanno nelle profondità della terra, cioè coloro che vogliono il male, in realtà dal male verranno travolti. Scendere nelle profondità della terra vuol dire scendere nell'abisso, che era il luogo dei morti, che era ma anche il luogo del caos primordiale, era il precipitare nell'abisso dove abita il male. Ricordate dove vanno a finire i porci, cioè i porci su cui Gesù ha fatto piombare i demoni che erano nel povero indemoniato chiamato Legione, e dove sono andati? Sono precipitati nell'abisso, dal dirupo giù nel mare. Il mare è il simbolo proprio dell'abisso, del caos primordiale, cioè voi non esisterete più, siete rovinati voi. Lui volevano la mia rovina, ma sono rovinati loro. Quindi andranno nelle profondità della terra, saranno consegnati su mano di spada. Notate bene che anche qui, vedete, abbiamo una serie di verbi, saranno consegnati, poi degli sciacalli saranno presa, vedete che sono due passivi, è il passivo un divinum, chi è? Non è che ci sarà il caso che li farà precipitare di qui o di là, no, Dio li consegnerà in mano di spada, su mano di spada. Dio farà sì che diventino preda di sciacalli, cioè cosa fa Dio? Ricordate la Tzadekai Yaveh, la giustizia di Dio è la giustizia che capovolge il modo di vedere degli uomini e i calcoli umani. I calcoli umani dicono i fortunati sono i ricchi e Dio capovolge. Ricordate Gesù che dice sono gli ultimi, già il Vangelo di stamattina, no? Che concludeva quella pericope che abbiamo letto in cui c'era una tirata molto forte contro gli scribi e farisei, però diceva chi vuole essere il primo diventi il servo di tutti, perché i primi saranno gli ultimi, ecco i passivi divini, no? Dio li farà diventare ultimi e gli ultimi Dio li farà diventare i primi, no? E qui anche qui sarà, Dio li consegnerà su mano di spada e Dio farà sì che diventino preda di sciacalli. I sciacalli mangiano le carogne, mangiano i corpi morti. Tant'è vero che quando la persona va a rubare in mezzo alle rovine, terremoti, si chiama sciacallaggio, ma perché lo sciacallo non affronta quasi mai un animale vivo, perché come vigliacco cerca di avere di misurare bene le sue forze con chi va affrontando. E la conclusione è una conclusione di vittoria di Dio, no? Questo Dio che sentivo lontano, che io cerco, di cui ho sperimentato la sete e la fame, questo Dio però è un Dio vicino. Il re gioirà in Dio, cioè il re trionferà, quindi Dio sarà presente nel suo re. Il re, ricordate che nella Bibbia il re è il rappresentante di Dio, l'ho detto forse ieri sera, non è colui che governa, ma è il plenipotenziario di Dio. Il re non è il padrone della Palestina, non è il padrone della Giudea o della Samaria, il re è semplicemente l'inviato di Dio, il messaggero di Dio, quindi non può sostituirsi a Dio. Ricordatevi, già vi dicevo, Gedeone che rifiuta di essere fatto re, dice no, non posso mettermi al posto di Dio. E quando la gente insiste con Samuele, vogliamo un re come gli altri popoli, cioè il bisogno di omologazione, tutti hanno un re, perché noi non ce l'abbiamo? E allora il Signore dice a Samuele, dagli il re, hanno rifiutato me, non hanno rifiutato te. Quindi quando uno sceglie Dio come suo re, ma il re, però in questo caso chi è il re? È colui che davvero è fedele a Dio, perché gioisce in Dio e si glorierà ognuno che giura in lui, che giura in Dio, cioè uno che giura su Dio si glorierà, troverà gloria, perché giurare per Dio vuol dire sono sicuro che Dio si prende cura di me, cioè in fondo il giuramento è chiamare Dio testimone e credere nella sua fedeltà, questo Dio è fedele. Perché? Ancora una volta un altro passivum divinum, sarà chiusa la bocca di coloro che parlano con menzogna. E dunque, ancora una volta, un capovolgimento, no? Questo Dio, questi parlano con menzogna, Dio li fa diventare muti. Chiudere la bocca vuol dire muti. Ricordate il Vangelo quando c'è un sordo e muto e si dice Dio sciolse il nodo della sua lingua, no? Cioè Gesù sciolse il nodo della sua lingua, è proprio questo, se tu parli con menzogna cosa fa Dio? Dio ti chiude la bocca, cioè ti lega la lingua, ti blocca, no? Non riesci più, cioè la parola vuota, vaga, inutile, si trasforma poi in mutismo, è condannato nella irrilevanza del tuo dire, no? In fondo dire che tu non puoi più parlare e dire che quello che dici non ha rilevanza è la stessa cosa, no? Vuol dire che non serve a niente. Certo, anche qui è questo salmo che esprime il desiderio, certamente è il desiderio, io penso, letto così sicuramente potrebbe essere il desiderio di Davide, il desiderio di un esule, il desiderio di un fedele che si sente lontano da Dio e avverte davvero questo senso di fame e di sete, ma certamente possiamo pensare anche al desiderio di Gesù, no? Quando Gesù nel Vangelo dice ho un desiderio straordinario di questo battesimo, no? come vorrei che questo battesimo fosse già avvenuto. Il battesimo vuol dire l'immersione totale nell'amore che si dona. Oppure sono venuto a portare un fuoco sulla terra, e come ardo di desiderio finché questo fuoco non sia diffuso. Cioè è il desiderio che l'amore di Dio arrivi dappertutto. Non è solo un desiderio di intimità con Dio, ma che questa intimità si trasformi poi in una buona notizia per tutti, no? E quindi non è un saziarmi per me, ma un saziarmi per diventare a mia volta colui che sazia. Certamente questo è... E poi leggiamo, questo potremmo dire è un'interpretazione che si orienta verso il cristologico, ma poi potremmo vedere anche una interpretazione che è nostra. In fondo, quante volte dentro di noi viviamo una sorta di aridità, di stanchezza, di secchezza, di svogliatezza, e allora il dire al Signore, Signore, ma basta con questa cosa, mi sento riarso, mi sento secco, ho bisogno di Te, fammi sentire la Tua presenza. Quante volte i salmi dicono svegliati Signore, no? Kumai Yahweh, svegliati, Signore scuotiti, fa che io possa in qualche maniera percepire la Tua presenza, non ce la faccio più, ho bisogno di Te, mi sento affamato e assetato di Te. Certamente siamo nel campo della mistica, e dunque certamente è un campo che, almeno da me, esula. Non so se voi qualcuno, anche se... Il mio amico giornalista che ha dato un'intervista, ha scritto nel libro La mia testimonianza, e gli ho detto: caro Girolamo, sono d'accordo con tutto quello che hai scritto tranne sul titolo. Ha scritto Padre Pierluigi Chiedaroli, il discepolo mistico del Cardinal Martini. Discepolo va bene, ma mistico credo proprio di no. Comunque sia, per dire che ecco, la mistica certamente ha dei... un peso che è diverso, no? È questo struggersi per amore di Dio. Signore, senza di Te non posso vivere, certo, come desiderio, sì, potremmo dire come aspirazione, ecco, come aspirare alla santità, aspirare alla perfezione, e poi certamente fare i calcoli con la propria finitezza, con la propria povertà. In effetti, il nostro cammino è un cammino che passa attraverso una conversione che avviene progressivamente, pian piano, no? Il Signore non dice fai in fretta, ma dice prendi la strada giusta. L'importante non è correre, ma prendere la strada giusta, perché se tu vai correndo e sbagli strada, più corri, più ti allontani dalla meta. Invece bisogna prendere la strada giusta. Quello che dice San Tommaso d'Aquino, non l'ho inventato io, non sono così bravo da inventare queste cose, San Tommaso d'Aquino dice l'importante non è se tu cadi, o se inciampi, o se vai lento, l'importante è che fai la strada giusta. E allora Dio non guarda quante volte sei caduto, ma se tu hai preso la strada giusta. E se tu vai forte, ma hai preso la strada sbagliata, più vai forte, più vai veloce, più ti allontani dalla meta. Quindi noi diciamo, vince chi va più forte, Gesù dice, vince chi prende la strada giusta. Il guaio è andare forte ma chissà dove, ecco. Possiamo allora anche noi pregare questo salmo per l'ennesima volta, perché l'abbiamo già pregato tante volte, ma questa volta lo preghiamo, spero, con maggiore attenzione. Dio, Dio mio, all'alba io desidero te solo, di te il mio essere ha sete, la mia carne a te è protesa, come terra arida, assetata, senz'acqua. Così nel santuario ti vorrei contemplare e vedere la tua potenza e la tua gloria, perché il tuo amore è più dolce della vita. Le mie labbra ti celebreranno, così ti benedirò per tutta la mia vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, sazierò il mio essere come con grasso e adipe, sulle mie labbra canti di gioia, la mia bocca ti loderà. Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo, medito su di te nelle veglie notturne, perché tu sei stato il mio aiuto. Canto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe il mio essere, la tua destra mi sostiene. Ma essi, che attentano il mio essere per rovinarlo, scenderanno nelle profondità della terra. Saranno consegnati in mano alla spada, saranno preda degli sciacalli. Il re gioirà in Dio, si glorierà chi giura di lui, perché ai menzogneri verrà bloccata la bocca.